Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di mercoledì 29 luglio vi diamo il buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline all'informazione locale. Si iniziano a sentire i primi effetti della nuova ondata di caldo anche a Firenze, codice arancione previsto per oggi e domani, ma le previsioni ce le facciamo raccontare naturalmente dall'AMA. Quest'oggi con noi Valerio Capecchi, ben trovato.
Ciao, buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori. Sì, effettivamente siamo il primo giorno di questa nuova ondata di calore che sembra interessare buona parte della penisola italiana nei prossimi giorni, temperature gradualmente in rialzo, oggi possibili valori fino a circa 37-38 gradi nell'entroterra, nelle pianure dell'entroterra, fino a circa comunque 30-32 anche lungo la costa. E per i prossimi giorni cambia poco, se non verosimilmente un ulteriore lieve aumento delle temperature che potrebbero raggiungere anche i 40 gradi tra venerdì e sabato. Possibili locali, brevi, poco intensi temporali di calore in Appennino o comunque a ridosso dei rilievi durante le ore più calde della giornata, da segnalare un po' di brezza tuttavia per via del gradiente termico tra mare e terra, quindi venti di maestrale sostanzialmente lungo la costa, soprattutto la costa centro-meridionale. Questo è un po' il quadro da oggi fino a circa sabato.
Ecco, quindi possiamo sostanzialmente blindare i prossimi giorni con questa tendenza che presumibilmente poi proseguirà.
Ma al momento sembra addirittura più o meno si possa arrivare fino a circa il 6 di agosto, però insomma non mi sono fermato fino al 1 di agosto,
certo.
Ma non ci sono grandi modifiche, insomma, non sembrano esserci grandi modifiche a questo quadro.
Grazie, grazie a Capecchi, grazie all'AMA che risentiremo naturalmente domattina, una breve pausa e poi le notizie.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 6, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace. Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Sabato 1 agosto alle 21.30, concerto con Assumut Music Flottiglia, progetto che coinvolge giovani musicisti dell'associazione Prima Materia di Montespertoli e ragazze e ragazzi palestinesi e libanesi dell'associazione Beit Atfal Assumud. Durante il concerto ci sarà uno spazio di dialogo tra il pubblico e gli artisti.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge.
La sposa del vento, la tormentata storia d'amore dietro la più importante opera del pittore Oskar Kokoschka. Un racconto in cuffie Silent System accompagnato da una performance in realtà aumentata. Giovedì 30 luglio alle 21.15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Unirica, la Fiera delle Meraviglie, Festival delle Arti di Strada. giocoleria ed equilibrismo, circo contemporaneo, performance sul trapezio e i trampoli, installazioni e personaggi straordinari per un viaggio fuori dall'ordinario. Ed inoltre mercatini, installazioni artistiche e food truck. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto dalle 19 a mezzanotte, Villa Caruso, Bello Sguardo, Lastra Assegna. Biglietto 12-10 euro, ridotto 8, gratuito fino ai 12 anni. Info e programma comune.lastra-a-signa.fi.it. Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027 in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Alle 8 e 11 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dall'evoluzione del maxi incendio allo Smannoro, il titolo dalle pagine interne della Nazione di Firenze. Grazie proprio alla vostra segnalazione siamo stati davvero in anteprima a dare questa notizia. La foto ci arrivava visibile della colonna di fumo ieri sul nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Poi ci avete dato ulteriori dettagli sulla localizzazione solamente dopo sono arrivate le informazioni in redazione dei Vigili del Fuoco. Dunque vi ringraziamo sempre per i vostri feedback fondamentali da poter condividere anche nell'ambito dell'informazione locale. Distrutto il magazzino di Pellami, ditte evacuate, rischi ambientali, leggiamo: il rogo ha interessato un capannone di 5.000 metri quadrati, colonna di fumo e cattivi odori percepiti in tutta la piana. Per la durata dello spegnimento, finestre chiuse e condizionatori spenti. L'ARPAT ha fatto la valutazione insieme all'azienda sanitaria, ricadute polveri solo nelle immediate vicinanze. Si parla di un raggio di 300 metri, ma sentiamo la cronaca di quei momenti nella diretta realizzata per noi da Giorgio Bernardini.
Siamo ancora una volta un incendio nello Smannoro, l'avete sentito molto spesso negli ultimi mesi, specie quelli estivi. Succede spessissimo che si alzino delle colonne di fumo molto dense, come quella molto nera che stamattina era visibile già a partire dalle 8 del mattino. Sarebbero andate a fuoco addirittura due ditte, la IZ Pellame e la Z Pellami. In realtà, da quello che abbiamo potuto capire parlando con i Vigili del Fuoco e con la Protezione Civile, non si tratterebbe di ditte produttive, ma di depositi in questo caso, cioè almeno la porzione che è andata a fuoco. Dal secondo piano di questa struttura, proprio alle porte di Firenze, come tu ricordavi, è andata appunto a fuoco spargendo le fiamme poi su le stanze vicine. Non si capisce ancora bene che cosa sia stato ad innescare questo incendio, non si sa bene neanche cosa sia bruciato, nonostante sia una ditta nominalmente di Pellame, perché il fumo che si è alzato è molto denso e molto nero. L'ARPAT, che è stata chiamata sul posto, sta facendo le verifiche del caso. Intanto la sindaca di Firenze, come tu stesso hai ricordato, ha invitato a tenere per il momento le finestre chiuse delle abitazioni che sono nella prossimità di questo incendio, e insomma in questo momento stanno finendo le operazioni di spegnimento, e dopo appunto sarà possibile capire subito dopo che cosa con un sopralluogo sia andato a fuoco, cosa sia bruciato e soprattutto da dove sia stato innescato l'incendio. Per il momento sembra che non ci siano assolutamente persone coinvolte. Questo fatto è corroborato proprio dal fatto che, come dicevamo, si tratta solamente di un insediamento di magazzino, di stoccaggio e non produttivo, e quindi questo almeno tranquillizza le persone. Però saremmo tutti più tranquilli quando capiremo che cosa è andato a fuoco, anche perché il fumo che si è alzato, come ripeto ancora, è molto molto denso ed è visibile a chilometri e chilometri di distanza dal fatto dove è avvenuto il luogo. Ricordiamo in conclusione che sono stati diversi, come dicevo prima, gli incendi che si sono sviluppati nello Smannoro in questo periodo, e proprio ad aprile era andata a fuoco una pelletteria.
Montedomini esposto in procura all'apertura della nazione. Salviamo Firenze annuncia, chiediamo verifiche sui bandi e mancano gli avvisi con finalità sociali. L'assessore Paulesu non ci sta, basta con la macchina del fango. Oggi il CDA, l'azienda, ora azioni legali. Fotonotizia invece riguarda Ponte Alpino, stringere i denti, il titolo, ultimo giorno di stop per i treni a settembre via alle auto. Intanto il comune disegna piazza Vasari e un richiamo invece è sul trasporto pubblico locale, pronti rincari per bus e tranvia da sabato il via alle tariffe e vi anticipo che domani sarà nei nostri studi alle 8:30 l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, questo sarà uno dei temi sicuramente che affronteremo con Andrea Giorgio. Altro richiamo dalla nazione, anziani nel mirino, dal contratto capestro fino alla truffa del finto figlio, vittime in crescita, questo è l'allarme di Federconsumatori che apre, a cui dedica l'apertura La Repubblica di Firenze. Ogni anno 120.000 toscani vittime di truffe e raggiri, recuperato 1 milione di euro. Sentiamo allora Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana, ai microfoni di Domenico Guarino.
Sta crescendo in maniera esponenziale il numero delle persone che sono purtroppo vittime di queste truffe, di queste pratiche scorrette. E infatti abbiamo visto come tra il 2024 e il 2025 ci sia stato un numero esponenziale del 32% delle persone che si sono rivolte a noi, e addirittura tra il 2023 e il 2025, quindi nel corso di questi due anni, la progressione è stata importante, perché segna un 64% in più. Quindi questo, diciamo, che deve far capire come l'attività di associazioni come la nostra siano utili e importanti per tutte quelle, diciamo così, quotidiane pratiche vessatorie alle quali i cittadini purtroppo si ritrovano a confrontarsi. E tra l'altro ci sono delle pratiche previste, tipo le conciliazioni, che sono assolutamente gratuite per i cittadini, per ottenere nei confronti dei gestori, nei confronti delle attività commerciali, e per far valere i propri diritti e per riuscire a riavere i soldi che sono stati sottratti. E ci tengo a dire che molti cittadini toscani, soprattutto quelli a basso e a medio reddito, cioè le famiglie più in difficoltà, possono trovare nei nostri sportelli, diciamo così, l'assistenza gratuita.
Alle 8 e 19 minuti nella nostra newsline diamo avvio a una serie di approfondimenti oggi dedicati alla sicurezza nelle sue varie declinazioni. Affronteremo infatti vari aspetti, ma vogliamo partire da una buona notizia che arriva dal nostro territorio: reati in calo del 52% a Villa Costanza. Stiamo parlando della zona intorno al parcheggio scambiatore a 1 tranvia e salutiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Sindaca, nei mesi scorsi abbiamo affrontato la dinamica della microcriminalità diffusa intorno all'area del parcheggio scambiatore, è stata oggetto più volte di incontri con le istituzioni, la prefettura, e sta portando a dei risultati oggettivi che abbiamo anticipato. Ci vuol raccontare come siete intervenuti, cosa si è innescato di virtuoso?
Sì, allora la prima cosa dobbiamo ricordarci che in quel luogo erano numerosissime le chiamate alle forze dell'ordine, ma con una particolarità del luogo, cioè che essendo in sede autostradale il primo problema era che nessuno sapeva bene chi dovesse intervenire, perché c'è la polizia stradale che interviene in autostrada, però lì siamo comunque in un parcheggio in prossimità della città, insomma c'era una grande confusione anche da questo punto di vista. Quindi io la prima cosa che ho fatto da sindaca, ho fatto il giro di conoscenze dei referenti delle forze dell'ordine, in primis ovviamente il prefetto, e il prefetto Ferrandino ha capito immediatamente che il potenziale lì di criminalità o comunque di problematicità proprio gestionale era talmente alta e cadeva non solo sul territorio ma su anche una questione organizzativa, che subito lei si è messa a lavorare con tutti. Quindi lì abbiamo fatto un enorme lavoro di analisi, abbiamo ovviamente un referente particolare perché il proprietario dell'area è Autostrade per l'Italia, quindi uno dei fattori vincenti è stato avere un proprietario che si è assunto la responsabilità della sicurezza nel parcheggio, e quindi insieme abbiamo concertato una serie di azioni che sono state rispettate, che sono state monitorate costantemente. Ogni circa 6 mesi, almeno 2 volte all'anno in questi anni ci siamo visti e mettendo in pratica delle azioni concrete. La prima azione è stata quella di mettere una guardia, una presenza di guardie particolari giurate, quindi la persona fisica in divisa è stato il primo intervento che è stato oggettivamente immediatamente recepito come positivo, ma poi la vera svolta è stata l'utilizzo della tecnologia attraverso l'installazione di 46 telecamere cosiddette intelligenti, dove le forze dell'ordine hanno lavorato in maniera puntuale sulla definizione di quelli che sono i comportamenti che le camere possono definire già a rischio. Ad esempio, se una persona entra nel parcheggio in macchina e poi non esce e quindi rimane dentro, sosta eccessivamente, quindi quello è un comportamento a rischio. Se una persona va a terra, se una persona si nasconde, insomma tutta una serie
vengono inviati degli alert, quindi in qualche modo c'è una scrematura, esatto, a monte, no? Che facilita poi, esatto, i possibili interventi.
Esatto, all'inizio gli alert erano oltre 150, fino a che le telecamere imparano che ci sono dei comportamenti che sono comunque non a rischio, anche se loro inizialmente li definiscono tali, e poi adesso siamo arrivati a un numero di alert molto contenuto, molto puntuale, tanto che appunto il sistema sta funzionando e dobbiamo anche valorizzare il fatto che questo lavoro fatto dalle forze dell'ordine ovviamente è esportabile, quindi stiamo anche sperimentando delle tecnologie e istruendole per altri contesti.
No, questo è importante, sindaca, perché noi ci arrovelliamo sempre, no, su questa tematica, e non solo noi, e soprattutto i cittadini lamentano spesso un rimpallo anche di competenze, ma c'è anche una sorta, sì, di braccio di ferro tra richieste di risorse o di presenze sul territorio e quant'altro. Invece qui si è cercato di rendere tutto ciò alla luce davvero di quello che poteva essere un confronto proficuo, tant'è che i vari soggetti insomma si sono assunti le varie responsabilità, e lei ci sta dicendo poi presenza sul territorio e videosorveglianza insieme, una sinergia che non può venire meno, cioè l'una non può avvenire senza l'altra a questo punto in certi contesti così complessi e delicati.
Allora, in realtà noi abbiamo sperimentato alcuni mesi senza la guardia. Allora, le guardie permangono di notte fisse in determinati orari, no? Però noi la prefetta aveva chiesto la continuità, diciamo, H24, e in questa ultima tranche di mesi abbiamo sperimentato l'alleggerimento, perché chiaramente devi anche trovare un sistema equilibrato, sostenibile dal punto di vista economico, certo. No? Perché devi trovare un sistema che funzioni, non solo a tempo momentaneamente. Quindi avere tolto nella fascia diurna in determinati orari la guardia non ha comportato un ritorno, un aumento di reati, quindi può funzionare, certo è sempre un mix, però ecco, con un sistema anche di comunicazione, cioè tu devi far capire a chi scende che è monitorata l'area, che c'è un lavoro insomma di puntuale di sicurezza, perché sono anche queste, diciamo, motivazioni che allontanano, ecco, determinate
comportamenti. È un metodo che auspicabilmente potrebbe essere esportabile. Ci sono già delle progettualità in merito anche sul territorio di Scandicci, a cui sta pensando?
Ma noi ora stiamo lavorando per installare una simile tecnologia fondamentalmente nella parte del parcheggio esterno. Noi abbiamo circa 200 parcheggi fuori, perché sono in città, quindi sono di nostra responsabilità, e quindi stiamo cercando di completare lì sull'area questo progetto, ecco. Ma diciamo che diventa un patrimonio per polizia, carabinieri, guardia di finanza, perché quando c'è la tecnologia e funziona ed è così comunque sofisticata anche nel riconoscimento, negli alert, potrà essere usata anche altrove, anche in città, insomma a Firenze, in altri contesti, cosa che noi non sappiamo se sta accadendo, ma di fatto l'oggetto anche di studio era anche pensato per questo.
Ecco, era anche finalizzato a questo obiettivo. Un ultimo scambio, se lei è disponibile, ci scrive Fabio, certo, chiedendoci quando verrà sistemata l'uscita di Firenze Scandicci. Tutti i giorni ci si schiaccia mezz'ora o forse più per uscire dalla 1, dalla Fipilio per entrarci, altrimenti abilitatevi la Costanza ad uscita normale verso la viabilità ordinaria.
Ok, allora siamo in realtà a un buon punto, diciamo così, nel senso che in questi mesi, da febbraio fino a settimana scorsa, è stato l'ultimo incontro, ho avuto incontri con il Ministero delle Infrastrutture, il direttore è proprio venuto da noi, stiamo facendo un lavoro insieme alla Regione Toscana che guida questo percorso e al Comune di Firenze, un lavoro puntuale. A settembre dovremmo avere la prima conferenza dei servizi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il progetto c'è, che abbiamo verificato che va bene, che abbiamo quantificato il costo, che i soldi ci sono, perché Autostrade non aspetterà l'approvazione del nuovo PEF ma prenderà i soldi dall'avanzo dell'anno precedente, che quindi manca la conferenza dei servizi, che se andrà bene ed è prevista intorno a metà settembre si parte con tutto l'iter, con l'obiettivo di aprire il cantiere tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. L'ascoltatore ha ragione, questo intervento è fondamentale. Senza questo intervento abbiamo le misure proprio, abbiamo fatto uno studio di traffico accuratissimo per dire che se facciamo il nuovo intervento, la nuova viabilità, bisogna che funzioni, perché quella, anche quella attuale era una nuova viabilità che non ha funzionato, esatto, aggravato. Quindi quindi serve, ecco, e noi stiamo lavorando pancia a terra davvero, come si dice, ecco, per realizzarlo nel prossimo anno, insomma.
E allora
per
speriamo
avviare,
su
ecco,
questo punto di risentirci appunto a settembre, in autunno, con l'esito della conferenza dei servizi e poi con le notizie del cronoprogramma che ci stava anticipando. Grazie, sì, alla sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Grazie,
e buon lavoro.
Buona giornata. Buona giornata.
Al volo la linea a Milano per il GR di Popolare Network. Subito dopo torniamo nei nostri studi Newsline su Controradio.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. A rompere la tregua durata quasi 5 giorni è stato l'Iran. Poco fa la Giordania ha confermato di aver abbattuto 5 missili iraniani lanciati contro le basi statunitensi nel paese. Teheran ha colpito anche 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il Pentagono in risposta ha lanciato insieme all'Arabia Saudita un attacco sull'Iraq. A Nineveh 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimaste uccise.
Negli Stati Uniti il Senato, alla presenza del presidente ucraino Zelensky, ha approvato a larga maggioranza un disegno di legge per imporre nuove sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Donald Trump. Il voto arriva dopo l'incontro tra Zelensky e un gruppo bipartisan di parlamentari in memoria di Lindsey Graham, a cui è intitolato il provvedimento e di cui si sono celebrati ieri i funerali. In occasione della sua visita a Washington, il presidente ucraino ha anche incontrato Trump. È stato un grande onore incontrare Zelensky, è andata molto bene, ha detto del faccia a faccia il presidente degli Stati Uniti.
Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva parlato di un'accettazione da parte del governo dei 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti nella difesa. Una posizione subito ritrattata dopo le proteste della Lega. Già ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati.
Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca dei sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale, ma il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
Sull'Italia è in arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate. Oggi permane un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città bollinò arancione, domani diventeranno 16 con Campobasso, Perugia e Rieti considerate in rosso. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Il clima però resterà bollente almeno fino al 10 agosto.
Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, Amazon, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove per un incidente avvenuto al chilometro 66 sul ramo di Livorno si registra un chilometro di coda tra Lavorie e Vicarello in direzione mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare e rallentamenti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 1 agosto, dalle 18, la Shoot presenta Ed Harcourt in solo tour, un concerto che attraversa le tappe più significative della sua ventennale carriera, dal punk fino al cantautorato. Domenica 2, alle 18, la Nottola di Minerva presenta Elogio della vecchiaia a cura di Elisabetta Baldi, un incontro che affronta l'invecchiamento come fase attiva della vita.
Io credo nei miracoli che la gente può fare.
Sotto gli alberi degli orti civici di Santa Chiara a Lucca c'è qualcosa che non ti aspetti. È l'estate bastarda. Cinema, musica, spettacoli dal vivo e molto altro per vivere insieme questa calda estate. Dal 30 luglio al 2 agosto a Lucca Mai. Piccolo festival di fantascienza con talk, cinema, musica, installazioni e videoarte. Ospiti speciali Gary Frank e Maurizio Colombo. Un progetto dell'associazione Fermento con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca. Seguici sui social.
Contro Radio.
I don't mind. To pretend to do seems really dumb. It's
Alle 8:39 minuti riprendiamo la linea in Newsline su Controradio. Ci occupiamo adesso di violenza giovanile. I dati Espat Italia diffusi dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche mostrano che la violenza tra adolescenti non è un'eccezione ma un'esperienza diffusa, e ci facciamo aiutare nel comprendere questa fotografia da la referente che è in collegamento con noi, coordinatrice dello studio Espat Italia. Buongiorno a Sabrina Molinaro, ben trovata.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Possiamo innanzitutto partire dai dati e poi cercare di declinarli in un'interpretazione che possa essere, diciamo, proattiva rispetto agli strumenti da poter mettere in campo?
Certo, dunque partiamo dal quadro del 2025. Quello che abbiamo visto è che una grande percentuale di ragazzi prende parte a comportamenti violenti di gruppo o isolati. La cosa che colpisce di più, se guardiamo nel trend come si sono modificati, questo Espat è uno studio che noi ripetiamo ogni anno nelle scuole, è che vediamo crescere quei comportamenti un pochino più gravi. Mi spiego meglio. Se andiamo a vedere il dato sull'aver preso parte a risse, che comunque è un dato che ci deve far riflettere, nel 2025 abbiamo visto che il 38% dei ragazzi fra i 15 e i 19 anni ci ha detto sì, ho preso parte. Questo è un dato che diminuisce da prima del Covid. Nel 2018 eravamo oltre il 40%, quindi lo abbiamo visto un pochino declinarsi. Invece vediamo triplicare la percentuale di ragazzi che ci dice di aver colpito un insegnante tanto da fargli male. Passa dall'1,2 al 3,6, quindi chiaramente una percentuale minore, però crescono tanto, così come crescono molto i ragazzi che ci dicono di aver fatto male a qualcuno tanto da farlo ricorrere a un medico, e i ragazzi che ci dicono di aver usato un'arma per ottenere qualcosa nel corso dell'anno. Ora, tutto questo ci deve in qualche maniera fare interrogare per quale motivo alcuni comportamenti si stanno inasprendo, alcune azioni diventano un po' normali, no? C'è una normalizzazione della violenza. La riflessione che abbiamo fatto noi su cui stiamo ragionando anche in base a quello che si legge in letteratura è che siamo di fronte ad una generazione che comunque è molto immersa nel digitale e che forse rischia un po' di sottovalutare la gravità della violenza. Infatti crescono moltissimo anche comportamenti come riprendere qualcuno mentre subisce violenza o guardare atti di violenza dal telefonino di qualcuno, e noi sappiamo che c'è stato un incremento in rete delle parole d'odio e poi insomma nel mondo oggi ci sono moltissimi conflitti, dalla Palestina all'Ucraina al Myanmar, cioè si sente continuamente parlare di violenza, e anche i linguaggi che adottiamo, che vengono adottati dai media generalisti e molto spesso poi sì, per non parlare nei social media eccetera, e insomma sono sempre molto aggressivi e molto violenti. Questo fa il pari con questi atteggiamenti.
Quindi ci sta dicendo che ci sono questi indicatori più gravi che sono triplicati, sono in crescita l'uso di armi, le aggressioni agli insegnanti e la progressiva appunto normalizzazione della violenza, come ci diceva, come contenuto da guardare e da condividere. Ma questi sono campanelli anche sul dove intervenire, perché c'è anche un indicatore importante di dove la violenza cresce, ovvero in assenza o con un deterioramento delle relazioni personali e interpersonali.
Assolutamente, come se si fosse persa la capacità di stare in relazione chiusi all'interno di un'azione determinata. Mi spiego, i ragazzi sempre meno si interfacciano fra di loro per fare niente, per passare del tempo, magari lo fanno per fare sport, magari lo fanno a scuola, e è come se l'on life, perché invece stanno molto insieme online, no? nei vari stream dove magari passano le ore a guardarsi l'un l'altro giocare ai giochini. Invece nella vita reale i gruppi spontanei sembrano essere diminuiti, e quando poi si mettono insieme è come se ci fosse una mancanza di capacità di gestire la frustrazione della negazione, del no, del qualcosa che non avviene in maniera facile, e quindi è più semplice, più usuale che si scateni la violenza. Quindi questa cosa noi la vediamo nei ragazzi che non sono contenti delle relazioni con i pari, che non sono contenti delle relazioni con la famiglia, i genitori, e quindi non sono soddisfatti di quel tipo di cura che sentono da parte delle persone che hanno intorno.
Poi leggiamo anche un messaggio che ci è arrivato da un padre di 4 figli maschi adolescenti. Si presenta così: ma dottoressa Molinaro, questa mancanza di relazioni interpersonali e di momenti, no, in cui stare insieme anche senza far niente, può derivare, e qui mi spingo anche a sollecitarla su un ambito che va oltre i dati e la ricerca, da un come gestiamo noi adulti questi spazi che abbiamo sempre più ridotto, no? Mancano davvero i contesti di socializzazione, di comunità, lo diciamo, e quando vediamo questi ragazzi insieme, ragazzi o ragazze, senza far niente, ci preoccupiamo, cioè non la viviamo con serenità questa socializzazione che invece dovrebbe svilupparsi.
Però se pensiamo a quando eravamo giovani noi, di fatto c'era molta socializzazione finalizzata al passare il tempo, quindi e tutto sommato questo ha fatto sì che sì, magari si sono anche fatte delle azioni di rischio in quella fascia di età, però hanno permesso lo sviluppo di azioni, di fantasia, di cose non eterodeterminate, non stressanti per i ragazzi. Il muretto, giusto per fare diciamo un'allegoria banale, oggi è sempre meno frequente e i gruppi spontanei sono sempre meno frequenti, quindi quando dopo si vanno a riunire di solito hanno una finalità. Abbiamo sentito, ci ricordiamo dopo il Covid, delle bande che facevano le risse tutti quanti insieme. Quello era un fenomeno spontaneo, però dove c'era già una finalizzazione dell'incontro: ci riuniamo per andare a, non abbiamo un luogo dove ci riuniamo e chiacchieriamo, ci incontriamo e facciamo magari anche delle cose sceme, perché in adolescenza si possono prendere dei rischi, si possono fare delle cose apparentemente stupide, però magari cresciamo e impariamo sbucciandoci le ginocchia invece che essere continuamente controllati e contenuti all'interno di attività eterodeterminate, appunto come lo sport, il teatro, la scuola di danza, eccetera.
Noi ragioniamo di tutto questo a fronte di un contesto normativo che sta sempre più comprimendo però questa possibilità, il nuovo disegno di legge sulla sicurezza che include il fermo preventivo esteso anche ai minorenni per condotte pericolose nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe in caso di danneggiamenti di gruppo. È sicuramente un contesto che non convince chi lavora ogni giorno con adolescenti e giovani nelle situazioni di maggior fragilità, e infatti dopo le critiche delle opposizioni e dei penalisti anche associazioni, educatori, operatori sociali mettono in guardia, no, su questo fatto che si possa spostare il baricentro della giustizia minorile dalla funzione educativa a quella esclusivamente repressiva. E allora l'importante sarebbe lavorare su una dinamica di prevenzione, anche di intercettazione dei bisogni della fascia più giovane della popolazione.
Assolutamente sì, è inutile colpevolizzare, spostare la responsabilità sugli altri. La responsabilità è collettiva, è della società, siamo noi che in qualche maniera ci dobbiamo prendere cura di tutto un sistema che si è andato impoverendo nel tempo. Sicuramente permettere luoghi per arte e cultura gratuiti negli spazi, nei territori più fragili, lasciare magari aperte le scuole il pomeriggio in modo che ci siano dei luoghi, dei presidi educativi aperti, magari anche con il supporto di degli educatori, di degli psicologi che possono in qualche maniera monitorare cosa sta succedendo. spingere sull'educazione affettiva, sull'educazione digitale come materie trasversali nella scuola, sviluppare dei fondi che siano strutturali per fare progetti di lungo periodo e non azioni spot che magari agiscono sul momento e sull'evento drammatico che si viene a creare. Quindi tutto questo magari nel tempo può far sì che ci sia un'inversione di tendenza rispetto a queste azioni che invece si stanno normalizzando fra i ragazzi.
E allora, l'avevamo promesso e anticipato il messaggio di questo genitore. Indubbiamente ci scrive: quello che circonda i ragazzi è molto negativo, ma da genitore ho notato che alcuni modelli di giochi online, anche se non violenti, portano uno stress emotivo tra parentesi accettazione del gruppo. Chi vince più trofei, insomma, questo all'inizio dell'adolescenza, fino ad avere delle reazioni letteralmente violente anche di stress con il gioco. Cioè, quanto il gaming impostato in un certo modo può alimentare poi delle reazioni anche dal punto di vista pratico di aggressività.
Purtroppo il genitore ha ragione, c'è una stretta correlazione rispetto ai meccanismi che sono legati a tutto il mondo online. Io parlo del gaming, ma anche del gioco d'azzardo, così del trading, che sono azioni che i ragazzi minori prendono sempre più d'esempio e che attuano sempre di più. Queste sono strutturate in maniera tale da permettere al ragazzo di appagare immediatamente la frustrazione, quindi rilasciare, è bello giocare, no? Rilascio tanta dopamina, però poi quando non riesco a passare il livello, quando mi trovo davanti a una barriera, poiché sono abituato ad ottenere molto velocemente il piacere del passare avanti, mi si crea uno stress e questo stress è uno stress a cui i ragazzi non sono più educati a gestire, quindi effettivamente questo aumenta in qualche maniera l'ansia, lo stato d'ansia, e può aumentare anche la violenza, chiaramente in soggetti più fragili, in soggetti che hanno già una predisposizione rispetto a questo. Però noi vediamo dai nostri dati che sono tanti ragazzi che hanno già sviluppato un gaming problematico, cioè un discontrollo rispetto al tempo che passano davanti ai device per giocare sia d'azzardo che trading, sia per stare nei social media.
I dati Espat Italia diffusi dal CNR sono consultabili anche pubblicamente, dottoressa?
Assolutamente sì, nel nostro sito si può scaricare ogni anno a settembre il libro con i nuovi dati. Stiamo per rilasciare quello con i dati del 25 che abbiamo anticipato, ma troverete quello con i dati del 24. Il nostro sito è www.epid.ifc.cnr.it.
Grazie alla coordinatrice dello studio, poi lo metteremo anche collegato a questo podcast che potrete riascoltare e condividere. Grazie a Sabrina Molinaro per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Tiny bit and call me with your mouth. Please, if I la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
3 borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Inamali in concerto, evento di chiusura del Hee-Ho Music Festival, un nuovo progetto nato dall'incontro tra Bamako e Napoli, città dove la musica è lingua quotidiana. Sul palco i suoni dell'Africa e le vibrazioni urbane del Mediterraneo, ritmi tradizionali, funk, jazz e soul. Musica e danza per un'esplosione di energia. Sabato 1 agosto alle 21 al Parco del Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, Capannori, Lucca. Alle 18 Jam Session con Lenga Zibao Dance Orchestra. Posti limitati, prevendite su liveticket.it/aldes. Info aldesweb.org.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
3 borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027 in compagnia di Rossana Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Le 9:02, Newsline, proseguiamo il viaggio che abbiamo intrapreso questa mattina nella puntata di oggi di riflessione attraverso le varie chiavi di lettura della sicurezza sul nostro territorio, il contesto normativo, i dati che emergono. E allora, sicurezza in difesa, questo il titolo della parte questa Newsline, una riflessione sul nesso tra l'uso della forza, le tutele per chi difende la propria incolumità o l'ordine pubblico e i confini normativi della legittima difesa. Due vicende recenti sono diventate il fulcro di questa discussione, incrociandosi direttamente con le riforme promosse dal governo tramite il DDL sicurezza, ovvero la condanna definitiva del gioielliere Roggero e la tragica morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ne parliamo in studio salutandolo e dandogli il benvenuto. Professor Vincenzo Scalia, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Associato di Sociologia della Devianza, presidente del corso di laurea in disegno e gestione degli interventi sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze, è autore di un recente articolo che ritroviamo su Osservatorio Repressione, professor Scalia, sulla sicurezza come propaganda, la repressione come governo. Insomma, in qualche modo lei sta interpretando questo movimento normativo, politico, istituzionale, governativo come un cerchio che si chiude, partito dal decreto anti-rave, ricordiamolo.
Siamo partiti da lì. Il governo in carica, diciamo, come biglietto da visita ci ha presentato il decreto anti-rave, che puntava all'inizio a scoraggiare o a proibire le donate di più di 20 persone, poi è dovuto salire a 50, adesso invece viene fuori che 3 persone possono vedersi, 4-5 già costituiscono una minaccia potenziale, a partire dal fatto che questa minaccia può essere molto generica. Quindi come facciamo a dire chi è minaccioso e in che termini? Una minaccia fisica, una minaccia verbale, è una minaccia derivata dalla postura? Insomma, lascia abbastanza le maglie larghe per un intervento molto discrezionale delle forze di polizia. Non a caso, di fatto, si ampliano gli scudi penali, si ampliano le prerogative di intervento delle forze di polizia e, diciamo, il cerchio si chiude anche rispetto al fatto che prima avevamo le zone rosse, quindi c'erano delle zone specifiche, adesso così potremmo dire che avremo i gruppi rossi, nel senso sono quei gruppi sociali, quegli individui che possono essere individuati, che possono essere scovati in qualunque zona della città e vengono individuati come una minaccia.
Adesso dunque si punta ad agire sulle persone, no? L'obiettivo si restringe, ma vengono compromessi e compressi anche i diritti e le libertà civili.
E certo, diciamo, viene compromessa la presunzione di innocenza, viene compromessa la libertà di movimento, quella di riunione, di associazione, sulla base, ripeto, a dire, di categorie molto tipificate, perché magari, diciamo, il manager in grisaglia piuttosto che la creativa col secchiello di Louis Vuitton possono compiere delle attività molto più gravi, possono per esempio fare i commercialisti dell'Andrangheta, oppure possono evadere il fisco o essere coinvolti in traffici internazionali stupefacenti, non lo sappiamo, mentre basta che qualcuno metta un jeans un po' sdrucito, una felpa col cappuccio o abbia un colore della pelle un po' più scuro di quello che viene considerato tollerabile, standard, me compreso per esempio.
Potremmo citare tanti che gravitano intorno a Controradio, insomma, di possibili facinorosi.
Eh sì, per essere annoverati in questa schiera dei facinorosi e quindi per essere perseguiti a norma di legge, una legge che però è tanto più lontana dallo Stato di diritto quanto ci si possa immaginare. Ripeto a dire, che cos'è la minaccia effettiva, cos'è la minaccia potenziale e soprattutto in che termini viene percepita. no, il caso di Fakir mostra ad esempio che siamo ancora alla vecchia tipificazione, per cui ci sono c'è un migrante, ma è molto simile anche al caso di italiani come Cucchi, come Aldrovandi, come Magherini, per cui gli schiamazzi, qualcuno segnala, la polizia o i carabinieri intervengono pensando che automaticamente chi compie gli schiamazzi, chi è sotto l'effetto di qualche sostanza, è automaticamente una minaccia e va represso anche attraverso l'utilizzo di forme e di mezzi estremi.
Ci scrive Francesco: comunque c'è sempre stata la donata sediziosa, se più di 3-4 persone si trovavano insieme fin dagli anni 70.
Ma di fatto poi la donata sediziosa è un reato che risale al regime fascista e che è stato sempre più disattesa come applicazione. Sì, il fatto che comunque al codice Rocco non sia mai stata messa mano in maniera decisa pone un problema, nella misura in cui rappresenta un punto a cui il governo attuale si può agganciare benissimo per riprendere le misure repressive. Se è per questo di fatto ci sono i prefetti che rappresentano l'articolazione del governo in periferia e i questori che sono la parte operativa, però in questi anni anche a livello istituzionale oltre che informale o negli anni precedenti si era preferito mediare con le realtà locali, non solo quelle delle amministrazioni ma anche quelle associative. Oggi invece qualcuno dice siamo in un modello neonapoleonico, altri dicono noi direttamente fascista, per cui il governo ordina e il prefetto esegue aggirando, se non addirittura calpestando, le specificità e le soggettività locali. Lo abbiamo visto a Milano e a Torino con i casi del Leon Cavallo e di Escatasuna, l'abbiamo visto con la militarizzazione delle strade e delle piazze nel corso delle manifestazioni per la Palestina, lo vediamo con degli interventi da parte delle forze dell'ordine spericolati che comportano l'uso dei lacrimogeni e lo sparo ad altezza Duomo, no? Ci sono avvocati bolognesi che posseggono dei video che fanno vedere che al pilastro nello scorso febbraio la polizia sparava ad altezza 2000 lacrimogeni. È stata una fortuna che non siamo finiti in tragedia. Il 2 ottobre scorso invece c'è stata una ragazza lince che ha perso l'utilizzo di un occhio proprio a causa di questi lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo, e di questo ci dobbiamo interrogare. Cosa vogliamo fare? Vogliamo elevare, come si sarebbe detto una volta, il livello dello scontro, anche se questa volta il livello dello scontro lo si eleva dall'altra parte. Questo potrebbe essere pericoloso anche per i movimenti, perché oggi manca il coordinamento, manca l'armonia, manca la capacità di confronto e anche di organizzarsi, e quindi potrebbero comparire in scena diciamo degli attori molto scollegati, molto isolati, ma che espongono, esprimono la loro rabbia e la loro inquietudine senza alcun filtro, senza alcuna mediazione. Questo rischia di deteriorare ulteriormente il contesto.
Il motivo per cui tutto questo viene messo in atto, lei interpreta un governo in forte confusione che quindi allarga le maglie non repressive per avere maggior discrezionalità e poter appunto dispiegare questa sua debolezza, in realtà, non questa sua forza.
Sì, assolutamente, il governo in confusione, in difficoltà, si è presentato con i decreti sicurezza, ogni anno ci ha regalato un decreto sicurezza nuovo, quello anti-Maranza è l'ultimo.
E poi ci torniamo, certo.
Però è un governo che non ha aumentato i propri consensi, che ha perso il referendum, ma peggio ancora, viene incalzato a destra da questa nuova creatura, Futuro Nazionale, che si pone in modo sempre più minaccioso, sempre più pericoloso. Quindi deve cercare di coprirsi le spalle a destra e deve rincarare la dose nel tipo di interventi che mette in atto. Poi fatti come quelli di Bologna, fatti come quelli che abbiamo citato prima, cioè dicevo il fatto di Fakir, quello di Bologna recente, o quelli degli scontri di piazza, o peggio ancora il caso di Rogoredo, dove abbiamo assistito a un omicidio, una manipolazione, anche un tentativo di manipolazione che è stato maldestro, smentiscono tutta l'atrocio securitario di questo governo, anzi addirittura lo confutano e ne mostrano tutta la debolezza. Quindi sarebbe il caso, pragmaticamente, non ideologicamente, poi è difficile, riconosco per il governo in carica farlo, prenderne atto di questo, che lo schema securitario non funziona più, mostra delle crepe evidenti.
Atto una forzatura che però, diciamo, ci porta a riflettere su un doppio binario, dal caso Roggero al cosiddetto, la nuova stretta anti-Maranza contenuta nel nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Meloni, la Presidente del Consiglio, in riferimento appunto al disegno di legge, ha detto, in riferimento ai minori, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. A uso e consumo, però, politico forse?
Probabilmente politico, perché la Meloni non sa che il DPR 448 dell'88 esiste proprio per intervenire sui minori che si affacciano sulla soglia del circuito penale, ed ha funzionato, è stato sempre un modello copiato addirittura da altri paesi, anche e soprattutto per i reati gravi. Quindi andare a togliere il principio fondamentale del non interrompere la crescita del minore e sostituirlo con chi sbaglia paga, significa creare nuovi bacini e sacche di marginalità, significa creare nuovo risentimento, significa creare nuovo disagio, significa riempire le carceri, perché di questo parliamo. Quindi innescare un circolo vizioso che non fa che deteriorare il clima politico e sociale di questo paese. È vero, sicuramente oggi c'è un malessere che si manifesta attraverso la violenza, ma non soltanto da parte dei giovani. Appunto, citavi prima Mario Ruggero, Mario Ruggero ha ucciso due persone e sta una condanna a 14 anni e 9 mesi. Potremmo ricordare il caso di Viareggio, della commerciante che ha infierito col SUV sul cadavere di una persona che lei aveva ucciso artatamente. Potremmo ricordare il caso di Voghera, quello di Lonate Pozzolo col ragazzo che ha visto i rom a casa, è sceso con un coltello e ne ha coltellato uno. Quindi diciamo, la violenza la troviamo in tutte le pieghe della società, in tutte le fasce di età e di gruppi sociali, non la troviamo soltanto tra i giovani, ma i giovani sono un bersaglio facile perché hanno poco potere contrattuale in un paese dove gli over 65 sono più degli under 18, perché quando si parla di giovani probabilmente si parla anche di questi migranti di secondo o terza generazione, italiani senza cittadinanza, che potrebbero avanzare, rivendicare richieste, diciamo, emancipatorie, inclusive, che è quello che non si vuole fare. Non si vuole investire nell'inclusione, non si vuole utilizzare delle risorse pubbliche per compattare il tessuto sociale.
A dimostrazione di tutte le riflessioni che in questa puntata si tengono insieme rispetto alla sicurezza, ci arriva il messaggio, far riflettere quanto detto prima, dei giovani che sempre più stanno diventando violenti, stressati anche da una società che ci circonda sempre più violenta e anche dall'uso non controllato anche da parte dello Stato dei videogiochi online, che portano questi giovani a essere appunto sempre più stressati, e questa repressione del governo si mescola con questa problematica sociale.
Sì. I videogiochi online, d'altronde lo spazio pubblico non esiste più, no? Ricordiamo i casi di Murano e di Sestri Levante, dove in un caso hanno multato i genitori dei bambini che giocavano a palla per strada, in altri quelli che stendevano i panni per strada. Quindi c'è questa tendenza a chiudersi nel privato, e spesso sono gli stessi genitori, fin da bambini, che per risolvere il problema dei ragazzi che non sanno controllare gli mettono in mano un tablet, gli mettono in mano un cellulare. Quindi poi, diciamo, se gli effetti sono quelli che sono, non dobbiamo meravigliarci. Se la realtà è virtuale, se la realtà non è più filtrata da legami sociali, no? Una volta nelle case del popolo, nei circoli, nei bar, c'era una comunicazione intergenerazionale, noi conoscevamo persone adulte, persone anziane, persone anche più grandi di noi, e quelli erano dei punti di riferimento, dei modelli con cui confrontarci. Oggi tutto questo è saltato, è bellamente saltato e ci troviamo a dei giovani che hanno solo la realtà virtuale con cui confrontarsi, e lo dico anche come padre di un adolescente, la vedo questa cosa, e quindi nei casi di disagio molto più forte è probabile che il contenuto da dare al disagio sia, che viene ricercato sul video, è quello più estremo. Io penso al caso di Trescove Balneare, il tredicenne che scriveva la parola vendetta, ma vendetta verso chi? Sei in una delle zone più ricche d'Italia, vieni da una famiglia che non ha problemi economici, di chi ti vuoi vendicare e perché? Sarebbe interessante capire questo invece di evocare legge e ordine.
Beh, professore Scalia, grazie per tutte queste riflessioni che ci lasciano tanti compiti per casa in questa estate che immagino, insomma, anche per lei nel confronto con i suoi studenti e le sue studentesse, parlare di devianza oggi, un corso di formazione e di educazione rispetto a questo, non può non risentire di quelle che sono le dinamiche, le normative che vengono determinandosi.
No, oggi appunto si cerca sempre di dialogare col presente, appunto. C'era un criminologo inglese, Richard Quinney, che diceva: il crimine paga, perché se non ci fosse la criminalità molte professionalità non ci sarebbero. Lui citava gli impiegati statali, ma non ci saremmo nemmeno noi accademici, perché se non c'è il crimine noi le ricerche e le lezioni su che cosa le facciamo? Certo, sarebbe bello essere disoccupati talvolta, oppure magari, non so, avere il ciringhito a Cuba.
Guardi, creda che anche noi la pensiamo allo stesso modo, e anzi ci rammarichiamo, e qui tocchiamo un altro in conclusione aspetto delicatissimo del disegno di legge sulla sicurezza, che ha a che fare con la narrazione, col giornalismo e con l'informazione.
Sì, qua c'è un problema serio, no? Una volta un certo determinismo marxista diceva i media sono funzionali al mantenimento del dominio capitalistico. Oggi siamo oltre, i media camminano per i fatti loro, appunto. E questo decreto sicurezza lo prevede, perché quando dice che bisogna punire chi è che compie minacce oppure atti di violenza verbale o fisica nei confronti dei giornalisti, si riferisce proprio a certe trasmissioni che dietro lo scoop, dietro l'inchiesta, non fanno altro che andare a provocare situazioni periferiche, marginali, perché vabbè, che giornalista di inchiesta sei se vai a vedere che il mago truffa? Lo sappiamo tutti, perché non fai un'inchiesta seria per vedere i passaggi di proprietà, gli investimenti illegali? Quella sì che sarebbe inchiesta. Invece c'è una vera e propria macchina della paura finalizzata a fare audience, ad ottenere investimenti, ed è la politica che insegue questa macchina della paura, no? Io ricordo sempre che l'Italia è l'unico paese al mondo dove un direttore dell'amministrazione penitenziaria è stato licenziato da un ministro su richiesta di un presentatore televisivo. Questo non ce lo dimentichiamo. O comunque tutta la campagna sui Maranza, sui minori, segue una serie televisiva che venne irradiata durante il Covid come Mare Fuori. Quindi sembra quasi che sia la televisione, che sia l'apparato mediatico che detti i tempi, e la sfera politica ne è consapevole, che senza quell'apparato mediatico che dà dei riferimenti, delle indicazioni, non riesce a produrre consenso, non riesce ad assicurarsi, a cattivarsi la simpatia degli elettori o del pubblico. Questa è una riflessione che dovrebbe essere portata avanti rispetto alle derive, diciamo, dell'apparato mediatico, perché oggi quando si accende la televisione, tutti, le trasmissioni del mattino, quelle della sera, i talk show, tutti parlano di sicurezza a vario titolo, ovviamente facendo attenzione ai casi più eclatanti, costruendoli in modo da sembrare delle brutte copie di film di Hitchcock, che però sul piano della riflessione danno poco e niente. E su questo,
per questo, professore, siamo qui noi oggi, alle 9:21 di mercoledì 29 luglio, non smettendo di porci domande, di riflettere con voi, condividere spunti, chiavi di riflessione, anche grazie al contributo del professor Scalia, che davvero ringraziamo per essere qui. Ci scrivono un saluto, vi vogliamo bene, grazie di esistere. Mirko e Bianca si stanno preparando per la vendemmia e dunque con questa immagine che ci mandano al numero WhatsApp li ringraziamo e vi salutiamo. La Newsline termina qui, noi ci vedremo a settembre, professore, perché questi sono spazi che fanno parte di quella socialità e comunità che deve essere mantenuta viva, perlomeno noi lo facciamo attraverso i nostri canali radiofonici, crossmediali, anche fisici, cerchiamo, insomma, non smettiamo di proseguire in questo impegno.
Va bene, io sono sempre a disposizione e vi ringrazio sempre delle vostre ospitate, delle vostre richieste. E buone vacanze se le fate.
Esatto, anche perché anche questo è un tema. 9:22 minuti, termina qui Newsline, ci risentiamo con il GR regionale delle 12:45. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Caldo, avrei bisogno di posare il capo sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. Chi non ti fammi fare un tiro, dalla bocca tu espiri, inspiro. E non sono boccate, so che perde senso del tempo, lo spazio e le cose, ma tu passami la pizza che accendo. Mani sarà un giorno diverso, il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby e scucia. Amami come ameresti i bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girane una. Se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
Dentro il fumo denso avrei bisogno di trovare il tempo per parlarti di come mi sento al momento, di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontana. Se le guardie ti fermano stappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la pizza che accento, mani sarà un giorno diverso. Il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Scriviamo sui muri puliti con vernice rosa. Parlo di te ora, baby, scusa. Devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girane una. So fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
Ci hai fatto caso, mi pare alto il numero di chi è uscito fuori capobranco, lanciato tra i lupi o i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salva, mi scalda, mi fate fino a quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate, ste regole chi cazzo le ha inventate. Mi stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le vallette col t'accanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come in Val di Susa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi, sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girare una. Se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai verghi, ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Salgo su da te, intanto girare una. Se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai verghi, ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
ci vuole. Eppure mi sento da Dio. E se c'è un limite lo posso spostare. Più là, più là, più là, più giù. Bevo la notte, grido più forte, rido di te. E quando mi dici che non esisto, tu sparisci con me. Cacciando via, mi sa che chiudono il locale, eppure mi sento da Dio, e se c'è un limite lo voglio spostare, più in là, più in là, più in là, più giù.